Leggiamo nella parola del Signore in Efesini, capitolo 4, dal verso 11, leggeremo fino al verso 16. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Qui c'è la ricetta perché la Chiesa del nostro Signore Gesù Cristo possa trionfare. Infatti il titolo è La potenza della Chiesa. Il Signore Gesù ha pensato alla Chiesa come quel corpo in sua sostituzione sulla terra dal momento in cui lui sarebbe sceso in cielo. Allora lui ha pensato di usare un altro corpo, fatto di tutti i salvati, di tutti quelli che credono in lui, questo corpo fatto di tanti, tanti membri messi uno accanto all'altro in collegamento l'uno con l'altro e tutti in collegamento con il capo che è Gesù, tutti in collegamento che collaborano l'uno con l'altro e che non sono l'uno contro l'altro, ma che sono l'uno a favore dell'altro nell'unità per potere fare che cosa? Fare conoscere l'amore di Dio. Alla fine è questo, per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quando Gesù ha detto il segno di riconoscimento dei discepoli non sono i miracoli, perché questi li fanno anche i maghi, gli stregoni, anche questi fanno, ci sono uomini forti nelle tenebre perché, diciamo, sono consacrati al male e sconsacrati totalmente a Dio, naturalmente. Questi fanno prodigi, arrivano anche a trasformarsi in animali, arrivano a scomparire, si dematerializzano. Ci sono poteri che naturalmente il regno delle tenebre dà ad alcune persone man mano che crescono nel male. Più danno fanno e più potere acquisiscono. Nel regno di Dio funziona al contrario, più ti consacri e più Dio versa l'unzione dello Spirito Santo nella tua vita. Più tu diventi ubbidiente alla sua parola, al suo figliolo, e più la tua vita viene diciamo a crescere fino a raggiungere la perfetta statura di Cristo, che non arriverà mai ad essere la statura di Cristo, però assomiglierà sempre di più crescendo a Cristo nel carattere, nel modo come operava, nel modo come parlava, nel modo come agiva. Cioè, è fatta la Chiesa di membri che crescono, di membri che sono un po' come il corpo. Voi sapete che nel nostro corpo ci sono tante cellule e queste cellule hanno una durata limitata e che nascono, si formano, poi invecchiano e muoiono e vengono subito sostituite da un'altra cellula che che riprende il posto di quella che nasce, che è morta. Quindi una cellula che si crea, cresce, si sviluppa e poi muore, ma viene subito sostituita da un'altra. E il corpo sembra sempre quello. Però ogni... Se io ora vedo le persone che conosco da tanto tempo, vedo per esempio mia moglie, non è più fisicamente la donna che io ho conosciuto quando ci siamo fidanzati, perché tutte le cellule si sono rinnovate e anche lei, vedendo me, non sono più quel corpo che lei ha conosciuto. Il mio corpo non è più quello di allora, è un altro, sono altre cellule che man mano si rinnovano. Così è la Chiesa. La Chiesa è nata nel giorno della Pentecoste e man mano si rinnova. Alcune persone se ne vanno in cielo, altre si aggiungono e Dio, lo Spirito Santo, le aggiunge e quindi compiono la loro opera e man mano poi se ne vanno in cielo e altri vengono aggiunti e quindi c'è sempre questo corpo di Cristo sulla terra che rappresenta Gesù. E che deve funzionare in una maniera da trionfo, perché la Chiesa è stata creata per trionfare. Ma leggendo il verso 14 dice: affinché non siano più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia. Allora il Signore ha costituito dei doni che si chiamano, nel termine greco, è domata, che sono doni ministeriali, non sono i doni carismatici, sono i doni di uomini. Qualcuno l'ha definito un pezzo del cuore di Dio, che è stato trasferito un pezzo di rivelazione del cuore di Dio in degli uomini e che ora lo servono. Con una chiamata speciale, una chiamata particolare, non sono migliori degli altri, ma hanno una rivelazione per servire in un ruolo che può essere ruolo di apostolo, ruolo di profeta, ruolo di evangelista, ruolo di pastore, ruolo di dottore. Non sono professionisti, sono persone appassionati del regno di Dio, sono persone che in cui Dio ha messo qualcosa nel loro cuore. Non si vede dal modo come, diciamo, dall'eloquenza del parlare, e nemmeno si vede dalla grandità, la grandezza della conoscenza, ma si vede dall'atteggiamento di umiltà. E anche di rispetto e timore che hanno verso Dio e amore che hanno verso gli altri. Dio ha costituito questi ministeri proprio per aiutare il corpo di Cristo a crescere. Ma crescere in che cosa? Nella conoscenza della verità, nella conoscenza della dottrina, per non essere ingannati. Ieri leggevo in un portale di internet, un portale importante del MSN, una notizia che è successa in Italia. Forse questa cosa è successa in tanti posti, però magari non ne hanno parlato. I carabinieri di una città, non mi ricordo qual era questa città, hanno organizzato un corso e lo hanno pubblicizzato e molti hanno partecipato per istruire le persone a non farsi truffare. Voi sapete che ci sono quelli specialisti per la truffa, no? Ci sono tante persone che truffano, ci sono tanti sistemi di truffa e sono più di uno che intervengono. Ci sono quelli che buttano le monetine davanti allo sportello, così quando la persona va ad aprire, vede quelle monetine, si abbassa e a raccogliere quelle monetine mentre prendono qualcuno entra e gli prende la borsetta che ha messo dentro la macchina, insomma, o gli rubano qualcosa, colgono quell'occasione. Ci sono quelli del finestrino, non del finestrino, dello specchietto. Poi c'è la tecnica dello specchietto, non so quanti ne sono a conoscenza. Dice: non ha visto che quello che mi ha fatto con lo specchietto? Si fermi, perché? Si fermi, mi ha con lo specchietto. Cioè, molti si fermano qua, io non me ne sono accorto. E allora si fermano, aprono, e l'altro entra nella macchina e ci porta la borsa. Cioè, proprio con la tecnica dello specchietto. E da un momento in cui le persone hanno una signora di più di 70 anni, che era lì, molto attenta, le è capitato, dopo aver preso la sua pensione, di essere seguita con la macchina da un'altra. E gli dice: lo specchietto, lo specchietto! Dice: si fermi, lo specchietto! Ma da quel paese che le ci fa? Lei è lo specchietto anche, sapeva ormai il trucco, e lo ha guardato attentamente, come se avesse fatto una foto, per vedere le caratteristiche. Poi ha fatto la denuncia ai carabinieri, dando un perfetto identikit per farla arrestare. Cioè, quindi ha avuto successo. Per cui i truffatori, i bugiardi, quelli che vivono nell'errore, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Ma quelli che operano nella Chiesa sono quelli che vogliono far credere la menzogna alle persone, e farli vivere senza potenza, farli vivere senza veramente fare parte del corpo. Cioè, magari tu vai in chiesa per il Signore, molti sapete che io vai alla chiesa per il Signore e basta. Io vado in chiesa per servire il Signore. Intanto tu non vieni in chiesa per servire il Signore, perché tu non stai servendo il Signore quando vieni in chiesa. Semmai, se lo puoi servire il Signore, e lo vuoi servire quando esci dalla chiesa, è fuori che si serve il Signore. Qua dentro non lo serve. Qua semmai viene a mangiare o viene a lodare il Signore. Questa è un'altra cosa, è una cosa bella poter lodare il Signore, poter anche raccontare un'esperienza che benedetta che hai fatto, e quindi vieni in chiesa e edifichi, e allora in questo si può dire che stai anche servendo il Signore, se edifichi il corpo di Cristo. Però se tu vieni in chiesa e ti vai a sedere, ascolti e poi te ne vai, ma non ti coinvolgi, non fai parte come membro connesso con altri membri, diventando un unico corpo, non facendo parte di un corpo, perché te ne stai da solo. Cioè, non sto parlando individualmente a persone che se ne stanno, sto parlando, diciamo così, in generale, perché a volte pare che siamo coinvolti, pare che siamo, però siamo a compartimenti stagni, ognuno per conto proprio. C'è come un proverbio che si dice: ognuno per sé e Dio per tutti. Non è vero, non funziona così. Dio è vero che è per tutti quelli che ci credono, per tutti quelli che lo cercano, per tutti quelli che lo ascoltano, per tutti quelli che lo seguono, per tutti quelli che lo ubbidiscono. Ma non possiamo vivere ognuno per sé, siamo un corpo. E se uno piange, tutti dobbiamo piangere. E dobbiamo confortare chi piange. È inutile che tutti piangiamo, perché altrimenti poi Rosalba non si ferma. E invece vogliamo vederla sorridere a Rosalba. Giusto, Rosalba? Niente. Allora abbiamo bisogno di confortare chi è che, diciamo, un pochettino scoraggiato. Abbiamo bisogno di stargli vicino, a volte semplicemente con la presenza fisica, a volte con un abbraccio, a volte con qualche parola di conforto che possiamo ricevere dal Signore. E se c'è tanto amore, sapete, Dio ci dà quello che ci serve, quello di cui abbiamo bisogno per poter dare. Ora, se ci sono, il diavolo usa tutte le astuzie e usa persone che sono nell'errore, perché quelle che sono la frode degli uomini, e gli uomini che frodano è perché sono ingannati dall'errore che c'è nello spirito di questo mondo. Purtroppo, fino a quando non si stabilisce il regno del millennio, il regno dei cieli è rapito, è preso solo a forza, e i violenti lo rapiscono, dice la parola di Dio. Perché non è ancora visibile a tutti, ma nel millennio sarà visibile a tutti. Sì o no? Quanti ci vogliono arrivare a quella condizione? Cosa deve fare la Chiesa per mostrare Cristo? Deve farsi correggere, deve farsi aiutare a crescere. Deve farsi aiutare a crescere. Come può farsi aiutare a crescere? Non vivendo senza la formazione, senza il discepolato. Se la persona si battezza e vuole fare parte del corpo di Cristo, non può escludere il discepolato. Perché il Signore Gesù, quando ha comandato ai suoi discepoli di andare a predicare l'Evangelo a ogni creatura, gli ha detto: andate, predicate l'Evangelo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Cioè, non vi dovete fermare ad annunziare che Gesù è morto per i nostri peccati, è morto per darci la vita abbondante, è morto per darci il perdono, è morto per darci un nuovo spirito, è morto per darci una posizione nei luoghi celesti, è morto per scrivere il nostro nome nel libro della vita. Ok, questa è la buona notizia. Ma c'è un'altra cosa che bisogna fare, è un'azione che bisogna compiere, è quella di aiutare le persone a fare quello che Gesù ha insegnato di fare ai suoi discepoli. Tutto quello che io vi ho comandato. E quando noi leggiamo i Vangeli vediamo cosa io ho comandato, tra cui c'era anche quello di predicare il Vangelo. Ognuno di noi ha uno scopo, che è quello di far vedere Gesù. Ma non puoi far vedere te stesso se vuoi far vedere Gesù. Te stesso deve sparire se vuoi far vedere Gesù. Sì o no? Se uno vuole diventare olio, l'oliva deve scomparire. Se vuole diventare purè, la patata deve prendere la sua forma, deve perdere completamente. Prima viene cotta, così diventa bella morbida, poi viene spelata e poi viene passata. Dopo la patata che è stata passata, non si vede più la forma. Ma chi era una patata? No, non lo so. La puoi impastare con qualsiasi altra cosa, ma non è più, non si vede più una patata. Semmai se la assaggi ti rendi conto che era una patata, ma ha perso la forma. Ora, se vogliamo far vedere Gesù, deve perdere la tua immagine. Le persone non devono più vedere te. Mi raccontava la sorella Maria Pina venerdì che una persona dopo tanti anni l'ha rivista e ha detto: ma tu sei un'altra persona. Sei un'altra persona. Anche quella era un po' cambiata, però in peggio. Ma tu sei migliorata. Eh sì, perché io ora ho conosciuto il Signore. Ho conosciuto il Signore. E questa è la maniera migliore per poter testimoniare. Cioè, quando le persone vedono che c'è un cambiamento dentro di noi, progressivo, e noi man mano, anziché imbruttirci, dico, nel carattere, ci miglioriamo. Cioè, anziché restare quelle che eravamo, anzi peggiorando, invece miglioriamo. E allora in quel caso stiamo cominciando a perdere la nostra forma e stiamo facendo vedere l'immagine di Gesù. Ma come avviene questo se non attraverso l'insegnamento, attraverso anche la cura, attraverso gli uomini che Dio ha preposto? Ora, non voglio innalzare gli uomini, dice: tu perché dici questo? Perché tu sei un pastore? Perché molte persone, vi dico la verità, mi chiedono dei consigli, ma mi chiedono dei consigli alla fine, quando hanno fatto la frittata. E vi dico una cosa, poi mi sento piccolo piccolo perché non so come riportare l'uovo nel guscio. Come faccio a riportare l'uovo dentro il guscio dopo che già è andato a finire in padella? Voi ci ridete. Voi ci ridete. Allora, se mi dite, senti, c'ho quest'uovo nelle mani che mi sento che mi sta scivolando, cosa posso fare? Cioè, come, allora preghiamo, cerchiamo nella parola di Dio una soluzione. Non vi dico che in questi ministri sanno tutto. Sono uomini. Qualcosa la sanno, ma tante cose non le sanno. Però sanno che quando non sanno, devono andare nella fonte della conoscenza. Amen? Allora andiamo a pregare, andiamo al Signore. Cerchiamo una soluzione in Dio. Cerchiamo di trovare la via, cerchiamo di trovare la, perché Dio, se sei in questa condizione, lo sta vedendo. Se tu, anziché vedendo che sei, in qualche modo ti rendi conto che la strada in cui ti trovi non è quella che volevi intraprendere, è inutile che ancora vai avanti, fermati. Ferma da dire, ok, voglio sapere, non mi muovo più di qua se non so dove porta questa strada, se è quella giusta o quella sbagliata, perché io penso che guardando a destra e a sinistra che questa non mi sembra la strada che io avrei dovuto prendere. E allora ti fermi e quando passa il primo gli dici, mi scusi, questa strada dove porta? Dice, ecco, io l'avevo pensato che questa non era la strada giusta. Ma non continuare a fare un cammino sapendo che non sei sicuro che quella è la strada giusta. Allora, i ministeri a cosa servono? Servono proprio per farti capire quando parla Dio e come parla, e quando parla il diavolo e come parla, e come fai a riconoscere il diavolo. Questa settimana ho pubblicato un link di un'intervista del profeta Arfush, Luis Arfush. E diciamo che chi è che lo intervistava gli ha fatto una domanda e gli ha detto, tu hai un ministero profetico come quello degli antichi profeti, che Dio gli rivela nome, cognome, dove abitano, che cosa fanno, cosa è successo, e ti chiama per nome e cognome, uno che viene dal Cile ti dice quando sei nato e dove abita e che cosa ti è successo, ma ti chiama nome e cognome. Ho visto io, l'ho conosciuto di persona, non ha avuto parole per me, avrei voluto averle, però non le ho, ma questo non cambia niente. Cioè, ma questo lo fanno anche gli stregoni. Come facciamo a riconoscere se questa cosa viene da Dio o viene dal diavolo? Visto che i demoni possono anche dirti delle cose che chi li va a consultare. E quell'uomo ha dato una risposta che non sembra chiara, però ha voluto far capire una cosa. Io vivo da persona sottomessa, non sono per conto mio, io do conto al mio pastore, io sento lo spirito, ma quello che faccio do un resoconto al pastore, e prima di andare dove sono invitato, prima di andare, voglio la benedizione del mio pastore e voglio che preghi il mio pastore, e se il mio pastore mi dice là non ci deve andare, io non ci vado, non sono per conto mio. Io sono sottomesso al mio pastore. Io so che questa non può essere una non risposta da parte di per tanti che aspettavano un modo come poter riconoscere se è da Dio o non è da Dio. Ma stava dicendo, io mi comporto, mi sto comportando come si è comportato il Signore Gesù. Gesù non ha fatto niente da se stesso, ma quello che vedeva fare al Padre. E lui non ha mostrato se stesso, ma ha mostrato il Padre. Da tanto tempo sono con voi, ha detto a Filippo, e tu ancora non mi conosci. A proposito di questi uomini che Dio ha dato, Efesini capitolo 4 verso 8 dice: per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. La parola doni è, come dicevo io, domata, che sono proprio uomini dono. Mi ricordo una volta, eravamo ancora nei primi anni, che avevo conosciuto l'apostolo Lirio, allora pastore Lirio, e lui mi ha detto: ricordati di una cosa, che quando c'è un pastore o un ministero, un qualsiasi ministero dato da Dio, non ci sono soldi per poterlo pagare, non ci sono soldi per poter pagare un dono di Dio. D'altronde è così, perché stavano mandando in missione un uomo che costava parecchio, ma era un ministero vero e costava parecchio, gli dovevano dare il doppio dello stipendio di quando prendeva l'apostolo Liria, il pastore Liria allora. Però io so che un ministero vero non ci sono soldi per poterlo pagare, siamo disposti a farlo e lo hanno fatto. Non ci sono soldi per poter pagare, quindi per dire che i doni di Dio non si possono pagare. Amen? Quando il mago si è presentato a Pietro perché voleva essere venduto il dono che imponendo le mani avrebbe poi somministrato il battesimo dello Spirito Santo, Pietro gli ha detto: tu non hai parte alcuna con le cose di Dio, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, che non possono essere acquistate con denaro. Sei legato in legami di fiele e amaro. Tu comprendi il bene, la ricchezza, le cose di Dio che non si possono pagare. Tu vorresti comprare e fare affari con le cose di Dio, ma tu non hai parte alcuna con queste cose. Ma noi siamo parte della Chiesa, del nostro Signore. E quello che voglio dire, che il tutto della Chiesa funziona mediante due parole soltanto, orribili da pronunciare, ma sono la cruda realtà: ubbidienza e sottomissione. Io lo so che la parola sottomissione è stata fraintesa parecchio, perché per sottomissione intendiamo una testa a terra e uno con il piede sopra la testa, che ogni tanto fa così. Questo vuol dire schiacciare. Ma sottomissione, se consideriamo la parola, sotto una missione, dentro una missione che Dio ha affidato a un uomo, e tu entri in collaborazione a quella missione. In questo senso dobbiamo vedere, cioè in collaborazione per adempiere una missione, ma questa missione ce l'ha uno, e quest'uno la deve non può portarla avanti da solo, ha bisogno di persone che collaborano facendo quello che quest'uomo sa che bisogna essere fatto. Sapete che Mosè, quando è salito sul monte, Dio gli ha parlato, è stato prima 40 giorni e poi altri 40 giorni. E Dio gli ha affidato il modello del tabernacolo, gli ha fatto vedere come doveva essere fatto il tabernacolo, il luogo santo, il luogo santissimo, il cortile, e poi gli ha fatto vedere come doveva essere fatta la recinzione, le dimensioni, i materiali, i dettagli, i particolari, perfino del candelabro, della tavola dei pani, dell'altare dei profumi, dell'arca, come dovevano essere fatte le sbarre, le stanche che devono essere di legno di acacia ricoperti d'oro, come doveva essere fatto il telo, di che materiale, lo spessore. Ha dato tutti i minimi dettagli. naturalmente il modello e il progetto ce l'aveva lui qua, perché non è sceso con i rotoli. Non è uscito dallo studio dell'architetto, dall'ingegnere con i rotoli. Ci aveva tutto nella sua mente, nel suo cuore. E quindi man mano ha dovuto far vedere ai disegnatori, agli scalpellini, ai lavoratori del legno, a quelli, agli orafi, a tutti quelli che gli ha dovuto dare tutte le indicazioni, tutti hanno dovuto fare perfettamente, dice, così, sì, così, così. No, no, non è così. Lui era, diciamo, il depositario del progetto, della visione, e gli altri realizzavano, e poi alla fine è venuto fuori questo tabernacolo che era nella mente di Mosè. Ma se le persone non avessero ascoltato quello che Mosè aveva visto e che veniva descritto, non sarebbe mai stato realizzato questo benedetto tabernacolo. E così poi sul modello del tabernacolo è stato fatto il tempio. E attraverso il tempio Dio poi parlava e ha condotto il popolo di Israele. Oggi vediamo soltanto un pezzo del tempio, il muro, il famoso muro del pianto, dove vedete tutte quelle persone che pregano lì e che si inchinano con la barba, col cappello nero. Questi sono proprio gli ebrei ortodossi, no? Che intendono, c'hanno un libricino che sono le scritture del Vecchio Testamento. E pregano e fanno queste cose. E è l'unica parte che è rimasta di Israele. Ma tutto questo si è potuto realizzare perché hanno collaborato tutti questi artigiani, non di qualità. Questi artigiani che sapevano lavorare. Il legno, sapevano lavorare in metallo, sapevano lavorare tutte queste cose qua, con chi conosceva perché aveva visto il modello, quindi in stretta collaborazione. Ora, la Chiesa va avanti, se c'è, parlo di Chiesa, se c'è chi è che ha una rivelazione su come condurre la Chiesa e sa come deve organizzarla, e gli altri lo possono collaborare, a dire ok. Io ci sono, voglio essere presente e voglio essere disponibile per qualsiasi cosa che io possa fare. Fammi sapere che cos'è. Allora, questa persona, anche se poi non fa niente, che non gli viene detto niente, intanto ha dato la disponibilità e ha rallegrato il cuore del pastore che non si è sentito solo. Vedete, certe volte vedo tante cose. E mi dispiace che le vedo solo io. Tante altre cose le vede mia moglie. E mi dispiace che le vede solo lei. Poi ci muoviamo e facciamo. Grazie a Dio abbiamo poi la possibilità di essere collaborati. Però se ognuno di noi diventa occhio e comincia a vedere qualcosa che vede anche il pastore. Ora dico, siamo più bravi, sapete, a vedere una cosa, i difetti degli altri. E allora che faccio? Faccio quello che deve fare il pastore, visto che il pastore non lo fa, lo faccio io. Ora quella persona la riprendo e la faccio nuova. E spesso succede questo. Ma tu non sei chiamato a fare nuovo nessuno, manco il pastore è chiamato a fare nuovo le persone. Noi siamo chiamati ad amare le persone. Poi, semmai, se vogliono essere rinnovati, è lo Spirito Santo che lo fa. Ed è la parola che li trasforma. Se la ricevono, se non la ricevono, tu lo devi amare le persone così e come sono. Ma non hai nessuna autorità di fare nuove le persone. E la persona deve volersi rinnovare. Se vuole farsi rinnovare, ecco, ci sono tante cose che invece si possono fare. E si possono, se qui membri, questi membri che sono ben connessi, uniti, nel senso che tu per essere connesso devi sapere che non sei migliore dell'altro. E l'altro non è manco migliore di te. Che sei come l'altro, prezioso agli occhi di Dio. Tu e l'altro, sì o no? E quindi siamo tutti speciali per Dio. E tutti ci dobbiamo amare. Se dobbiamo creare questa colla che ci unisce, è la colla che ci unisce l'amore di Dio. E questo amore di Dio si deve esternare. Se rimane dentro il barattolo non incolla niente. Se tu togli il tappeto e poi stringi, ce l'avete presente il barattolino della colla, quella bianca, quella del legno, che sembra latte. Nel momento sembra latte, però poi sembra liquido, eccetera, eccetera. Però poi quando si asciuga incolla e appiccica i pezzi. Ecco, questo è quando noi facciamo uscire l'amore. Poi dopo cosa accadrà? Che siamo uniti l'uno con l'altro, ben connessi, e cresciamo nell'amore, e nell'amore manifestiamo quello che non si vede, che è il Signore che è dentro di noi, perché vedono l'unità, vedono che tutti parliamo la stessa lingua, vedono che non c'è chi sparla, non c'è chi giudica, non c'è chi mormora, non c'è chi critica, cioè vedono che ognuno facciamo il tifo per l'altro e non c'è chi è che primeggia, chi è che si sente migliore, chi è che si sente indietro, non si sente più nessuno. Stanotte ho fatto un meraviglioso sogno che mi sono sentito molto amato da Dio e mi trovavo in un tribunale, una specie di tribunale, e io aspettavo una risposta da parte del giudice. E c'erano tante persone, io ero l'ultimo. E una persona mi dice: qui c'è posto, venga qui davanti. Venga qui. E c'era la possibilità di fare un'altra fila. E mi fa mettere il primo a destra. E quindi inizia da me. Ho detto: ma guarda, gli ultimi saranno i primi. Non so se vi è capitato di quando vi trovate in un supermercato, a un certo punto aprono una cassa, tu sei l'ultimo, e aprono la cassa proprio in quel momento. Allora tu passi nella cassa che hanno aperto e ti trovi il primo. E ti trovi ad essere il primo, l'ultimo che diventa il primo. Ho detto: questo è il regno di Dio, questo è come funziona il regno di Dio. Se tu sei all'ultimo e non vuoi scavalcare nessuno, Dio ti apre una cassa proprio per te e diventi il primo. Però non devi volere essere il primo. Devi desiderare di stare al tuo posto. Dio ti mette poi là subito, ma tu non devi scavalcare nessuno, non devi spingere a gomitate. Oh, ma tocca a me, vedi che io ruai prima di te. Io ho cose da fare. Non lo vedi che sono più anziano? Fa rispetto per gli anziani. Cioè, cerchiamo di fare valere tutti i diritti per scavalcare qualcuno. No, nel regno di Dio non funziona così. Nella Chiesa non deve funzionare questo. Nella Chiesa deve funzionare il fatto che io sono qui, ok, sono qui, e sono disposto ad aspettare. Se si rapa la cassa, io ci vaio. Se non si rape, aspetto. Amen. Non do gomitate. Non faccio salti mortali. Parlando di sottomissione, ubbidienza e sottomissione, è quello che fa funzionare ogni sistema. Se andiamo a vedere un'azienda, ci sono i dirigenti nell'azienda, ma quanti dirigenti ci sono? 10. Prima sanno mettere a cuore questi 10 dirigenti, ma uno, ce n'è uno che prende le decisioni, e gli altri possono fare quello che vogliono o devono fare quello che il dirigente dice. In una nave quanti comandanti ci sono? Se tutti vogliono comandare, quella nave non parte dal porto, garantito, perché non c'è chi è che va a accendere i motori, che tutti vogliono comandare. Non c'è chi è che deve alzare l'ancora oppure sciogliere le corde che legano la nave al molo, e quindi per fare poi partire la nave ci vuole che ognuno sia al suo posto e che sia pronto a fare quello che il capo comanda, e allora la nave si muove, sì o no? Poi c'è chi è che dirige, che è nella timoniera, e c'è chi è che nelle macchine, che controlla il buon funzionamento delle macchine, c'è chi è che controlla, ognuno è addetto al suo posto. E in questo modo funziona la nave e va e raggiunge la meta che deve raggiungere. Guardate che la Chiesa è come una nave che deve essere vista, non deve essere nascosta, deve essere sopra il monte. Sopra il monte vuol dire che ogni membro deve far vedere, studiarsi di far vedere che Gesù vive nella propria vita. Perché le persone, i tuoi vicini di casa devono vedere che tu non sei come tutti gli altri, che tu sei una persona straordinaria, una persona diversa. Ieri mi è capitato di rispondere a una mia amica collega che siamo andati in pensione insieme, che mi ha mandato una cosa di Natale. Io non le ho fatto la storiella di dire ma noi queste cose non ci crediamo, queste cose... Semplicemente ho ringraziato e invece mi sono complimentato per quella che lei e suo marito, che sono amici miei tutti e due, li conosco da quando ancora ero ragazzo e sono stati, diciamo, invitati al nostro matrimonio, al mio matrimonio con mia moglie. Loro erano presenti, mi avevano ospitato prima ancora, quando sono a casa loro in provincia di Bergamo, proprio a Bergamo città, loro erano sposini da poco e io dovevo prendere l'incarico per la prima volta a scuola, avevo fatto domanda in provincia di Bergamo e mi hanno tenuto ospite a casa loro, io un estraneo ospite in una casa di sposini. Vi dico la verità, mi sentivo imbarazzato molto e non vedevo l'ora di lasciarli soli, perché erano una coppia che erano appena sposati. E loro mi tenevano invece, mi hanno detto no, non te ne andare, non te ne andare. Se prima non sai dove devi andare, ormai lo so dove devi andare, ma come fai? Dove vai a dormire? Ma vai a dormire in albergo. Mi sono preso la valigia e me ne sono andato. Poi dopo qualche settimana mi hanno cercato, sono venuti a trovarmi, che sapevano dove ero, ma non sapevano l'indirizzo. Allora non è che avevamo i telefonini, stiamo parlando degli anni 70. Non c'erano 70, 77, non c'erano gli smartphone, ma anche... Sì, c'era già qualche cosa. No, non c'era. C'è Luigi comunque, mi pare che c'è Luigi, quindi tranquillo. Stanno facendo dei lavoretti che, diciamo, da preparare per loro stessi. E allora, parlando con questa amica, ho detto, sai che ho avuto modo di vedere la famiglia che avete. Tre figlie, tutte già ben sistemate, sposate, tutte persone per bene, che tutte che assomigliano, sono copia conforme alla mamma. Con il timbro, sapete, se uno... Io che l'ho conosciuta da giovane, la mamma, le figlie uguali. Cioè, la famiglia molto sistemata, tutti questi figli, queste figlie sistemate, loro che hanno un incarico molto importante, con un stipendio, eccetera, tutti piazzati bene, chi all'estero, chi in Italia, che con funzioni di dirigenti, cioè con bambini bellissimi, con figli, tutti, una famiglia con tanti nipoti e tante. E la mamma fa sfoggio di foto e mette foto. Ho detto, ma guarda che belli questi, che bella questa famiglia, eppure questi non hanno Dio. Questi non hanno Dio, ma hanno dei valori, ma hanno fatto di questi valori un tesoro. E io l'ho voluto onorare per quello che lei ha detto, ma io non merito tutte queste cose belle, mi fai commuovere. Poi mi ha chiesto una cosa riguardo alla sua salute che era un po' preoccupata. Ha detto: ma guarda, fai come noi, io e mia moglie abbiamo affidato la nostra vita al Signore, siamo tranquilli. E abbiamo ho lasciato una parola di fede, di qualcosa. È inutile che tu ci fai a fare tutta una predica, loro lo sanno chi sono, che cosa credo. E poi lei ha detto: ma sì. E ci siamo salutati in questa maniera. Cioè ho seminato qualcosa, e poi parlando con mia moglie mi ha detto: credo che nessuno mai gli abbia detto quello che gli hai detto tu. Nessuno mai abbia apprezzato quello che hanno fatto queste persone come l'hai fatto tu. Noi siamo chiamati ad apprezzare, non a disprezzare. Noi siamo chiamati a dare, non a ricevere. Da Dio dobbiamo ricevere sapienza, ricchezze, benedizioni. Lui è il Papa nostro, a Lui gli possiamo chiedere tutto quello che abbiamo di bisogno e Lui ce lo dà perché è nostro Papà. E allora a Lui dobbiamo andare. Però non devi fare: ora faccio questo, ora faccio questo. Amiamo, in questo non si sbaglia. E parlando di fede, la vera fede, io la voglio leggere un episodio che sicuramente tutti conoscete e che ogni tanto rileggo, in Matteo capitolo 8, dal verso 5 fino al verso 10. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri, e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno va, egli va. E se dico all'altro vieni, egli viene. E se dico al mio servo fa questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico, neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ma che cosa è data questa grande fede? Che Gesù ha trovato in quest'uomo e non ha trovato in Israele. Se non una totale ubbidienza e sottomissione alle autorità. E quest'uomo sta dichiarando con la sua bocca che anche la sua autorità funziona, perché lui è sotto autorità, lui rispetta l'autorità e la sua autorità viene rispettata. Cioè la fede funziona così, è legata a questo aspetto dell'autorità e della sottomissione. Tu sei, diciamo, hai la fede proporzionata a quanto sei sottomessa a un'autorità. Se sei, io vi dico una cosa, da quando l'uomo è caduto, è entrato nello spirito di questo, dell'uomo, uno spirito che si chiama spirito di ribellione. Spirito di indipendenza, spirito, diciamo, del far da sé, che chi fa da sé fa per tre, ma è una bugia, è un detto umano. Questo spirito di indipendenza è quello che porta l'uomo a ribellarsi a qualsiasi forma di autorità. E invece questo spirito di indipendenza vuole manipolare l'autorità e vuole fargli fare l'autorità quello che ritiene opportuno, quello che dice: non mi piace questa cosa, chi devo fare? E allora, siccome non mi piace, io non mi sottometto, io faccio di testa mia, io mi escludo, io mi estraneo perché non mi piace. Poi è chiaro che vai a cercare la fede. Ciao. Su quale base la tua fede dovrebbe funzionare? Quando cacci i demoni, ma tu a chi sei sottomesso? Vi ricordate quell'episodio che è descritto nel libro degli Atti di quei giudei che avevano visto Paolo che cacciava i demoni e poi hanno visto un indemoniato e questi giudei hanno detto nel nome di quel Gesù che Paolo predica uscite da quest'uomo. E quell'indemoniato li afferrò e gliene dette di santa ragione, gli ha detto a Paolo lo conosciamo, Gesù sappiamo chi è, ma a te non ti conosciamo, chi sei tu? Voi chi siete? Giudei, ma non conoscete il Signore di Paolo, non conoscete Gesù. E quindi dal momento in cui voi non lo conoscete non avete nessuna autorità per cacciare noi, quindi non vi permettete, perché siamo ancora parenti. Se tu non rinunci alla tua vecchia famiglia in cui il padre è Satana, il padre della menzogna, tu non hai autorità sul diavolo. Non lo puoi cacciare se Dio non diventa tuo padre e se Gesù non diventa il tuo Signore e il tuo Salvatore. La fede funziona nella relazione in cui tu sei sottomesso a Cristo, che poi alla fine la vera sottomissione non è agli uomini, è a Dio, che se l'uomo non è sottomesso a Dio chi è in autorità, prima o poi si scoprono le tombe e poi c'è la caduta pubblica. Come è caduto Saul? Saul è come è caduto Lucifero? Lucifero è caduto e si è vista la caduta. Saul è caduto, si è vista la caduta. Tanti sono caduti. Ma chi è che invece ha camminato nella sottomissione facendo quello che Dio gli ha detto? Vediamo questo anche nella vita di Mosè, che si è trovato in Egitto con un bastone che poteva diventare un serpente, con una mano che poteva diventare lebbrosa. Ma non è stato solo questo il segno che aveva, perché poi Dio gli ha permesso di fare diventare ogni acqua, tutte le acque dell'Egitto, sangue. E le rane, le cavallette e la grandine e il fuoco e tutte quelle cose che semplicemente perché Mosè parlava e le cose accadevano, ma Mosè non sognava quello che doveva dire, Mosè sentiva dalla bocca diretta di Dio, per questo motivo riuscì a portare il popolo nella terra promessa, non nella terra promessa ma quantomeno ad attraversare il Mar Rosso e portarli nel deserto, là dove avrebbero potuto subito, entro pochi giorni, mettere piedi nella terra promessa, invece ci hanno impiegato 40 anni. Ora, cos'è che dobbiamo imparare oggi? Cos'è che la parola ci vuole fare comprendere oggi? Che dobbiamo essere chiesa. E dobbiamo essere uniti, ma soprattutto dobbiamo essere sottomessi a Dio nel termine giusto nel vero senso della parola, essere disponibili per quanto riguarda me. Poi se sbaglia l'uomo, che il Signore lo possa perdonare, Dio mi proteggerà dagli errori dell'uomo, ma io mi voglio sottomettere anche all'umano. La parola di Dio dice siate sottomessi ai vostri conduttori, non me lo sto inventando io. È scritto. E invece mi si chiedono consigli dopo che già i pasticci sono stati fatti. Come dicevo prima, come faccio poi dalla padella della frittata a fare ritornare l'uovo dentro il guscio? Non mi viene facile. E invece è qualcosa di importante prima che l'uovo si rompa. Che decisione devo prendere? Quanti matrimoni rovinati, e fino a quando non ci sono figli ancora il problema è quasi nullo. Ma quando ci sono i figli? Quando ci sono i figli, come si fa? Semplicemente perché si vede, detto nel gergo dialettale, un bello giummo, un uomo di bello aspetto, una donna di bello aspetto, che bella donna, e poi non c'è niente di sostanza, non ti puoi fidare, non sa fare niente, non vuole fare niente, non collabora a niente, non ha nessuna responsabilità, non ha nessuna voglia di fare le cose, e poi ti trovi, oppure il marito che non vuole andare a lavorare, mentre ci sono pochi figli, e il marito oggi mi annoia a dire a travagliare, vacci tu a lavorare, e la mamma deve lavorare, ci sono donne che portano avanti la famiglia, che lavorano, e, c'è, mentre, e danno da mangiare anche ai mariti. Ma è normale, ognuno deve fare il suo ruolo. Ma queste cose si ci pensa prima, dopo, che si fa? Ci divorziamo. Ma non c'è scritto nella Bibbia che quella è una soluzione. Questa è, diciamo, poi l'ultima soluzione che non è contemplata da Dio. Poi per il quieto vivere bisogna arrivare a quella cosa estrema. Ma siamo chiamati noi a collaborare, perché dobbiamo far vedere il regno di Dio. Io non voglio entrare nel giudizio di quello che succede, di come le famiglie vanno avanti. Però certe cose, se si pensano prima di farle, e quindi non ci si mette davanti al fatto compiuto e si chiedono consigli prima, guardate che questa ci preserva da tante sofferenze, da tanti mali. Imitiamo il centurione, ma soprattutto imitiamo il nostro Signore Gesù, il quale non ha fatto niente di testa sua. Giovanni 5:30 dice: io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Giovanni 12:49 dice: perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Io non vi racconto le mie, quello che penso io, ma io vi dico quello che mi ha detto di dire mio Padre. Sono messaggero di mio Padre. Giovanni 14:10 dice: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Gesù faceva tutto quello che il Padre gli ha comandato. Per questo poi noi leggiamo in una epistola che ha ubbidito fino alla morte, e alla morte della croce, e per questo il Signore, il Padre, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, e ogni ginocchio un giorno si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Perché è stato obbediente fino alla morte di croce. E l'ubbidienza è quella che poi ti fa salire. E l'ubbidienza è quella che poi permette a Dio di innalzare le persone. Dio non innalza le persone ribelli, le persone indipendenti, le persone che fanno di testa loro. Innalza le persone che sono obbedienti, e a quelle persone gli dà autorità. Quando noi vogliamo veramente entrare nel ruolo che Dio ci ha affidato, nel ruolo che Dio ci ha comandato, allora dobbiamo entrare nella giusta maniera. Cosa dici? Questo? Ok, sono pronto. Cosa dici quest'altro? Ok, sono pronto. Concludo con questo esempio. Non un esempio, proprio un fatto biblico. Il giovane Samuele, ragazzino, non so quanti anni avesse, quando Dio gli ha parlato, viveva nella casa di Eli, sacerdote, che serviva nel tabernacolo, la tenda ancora che si spostava. Ebbene, aveva dei modelli fasulli, i figli di Eli. che erano delinquenti, approfittatori, abusavano delle persone, facevano tutto il contrario di quello che Dio aveva ordinato. Abusavano e delle persone che venivano a offrire sacrifici, delle persone che chiedevano il servizio sacerdotale del sacerdote che era lì, addetto, e loro si mangiavano la carne, prendevano quello che il meglio, approfittavano anche delle donne, facevano tutto quello che orribile. Bene, questo ragazzino vedeva tutto, ma era lì sottomesso al suo sacerdote, Eli. E la parola che sapeva dire era: eccomi, cosa devo fare? E quando udì la voce di Dio di notte, lui andò da Eli e detto: eccomi, mi hai chiamato? No, non ti ho chiamato, vai a letto. Va bene. Un'altra volta: Samuele. E lui si alza: eccomi, mi hai chiamato? No, non ti ho chiamato, vai a letto, vai a dormire. La terza volta: Samuele. E lui: mi hai chiamato? E allora Eli ha detto: senti, non sono io che ti ho chiamato, quando sentirai la prossima volta di, è Dio che ti sta parlando. Eccomi, Signore, il tuo servo ascolta. È Dio che ti sta parlando. Ebbene, quest'uomo che non aveva polso, che non aveva saputo addomesticare i suoi figli, eccetera, eccetera, aveva un figlio che non era il suo, sottomesso. E Dio ha usato quella persona sottomessa, che da quel giorno è passato poi direttamente sotto gli ordini di Dio, ed Eli è stato l'ultimo giorno che ha vissuto nella vita, lui e i suoi figli. C'è una giustizia divina. Se ci sono persone che si comportano male, non essere tu il giustiziere. Tu sii sottomesso e metti la cosa nelle mani di Dio. Sarà Dio a fare giustizia di quello che hai sbagliato. Quando ci sono persone veramente sottomesse, e mettiti sotto i tuoi piedi questa mattina lo spirito di indipendenza e lo spirito di ribellione. Forse non predicherò più questo messaggio durante la mia vita, non lo so, se il Signore me lo comanda lo farò, però non voglio predicare questo, ma sentivo forte di predicare questo messaggio, perché ognuno di noi abbiamo uno spirito di ribellione, e ognuno di noi questo spirito di ribellione che ci porta all'indipendenza e non all'ubbidienza e non alla sottomissione, ci tiene senza fede, ci tiene senza autorità, ci tiene senza unzione, ci tiene olive intere senza che mai diventeremo olio. Oggi c'è l'opportunità di diventare come il centurione romano, persona di grande fede, membro di un corpo ben connesso, unito, insieme, che diventiamo una sola cosa e che si muove su questa terra, sul monte, per far vedere la luce di Gesù. Amen. È nostra la responsabilità. Io posso prendere la decisione per me e io ho scelto di essere sottomesso. E non mi tirerò indietro di quella della scelta che ho fatto, e voglio camminare in ubbidienza e sottomissione fino all'ultimo giorno della mia vita. Voglio vivere così, ma ognuno deve farla la scelta se la vuole fare. Nessuno è costretto, ma se vuoi fare parte del corpo di Cristo, è fatto di persone che sono collegate, che non hanno lo spirito di indipendenza, che hanno tagliato con le forbici i legami con il ribelle Satana. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi stamattina?